Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Nel prossimo ciclo di trasmissioni vi propongo un annuario della musica lirica del Novecento. Sono consapevole che coloro che amano la cosiddetta musica classica privilegiano la musica del Settecento e dell'Ottocento e nutrono una qualche diffidenza verso la musica del XX secolo che, come le altre arti del resto, ha rivoluzionato le amate regole delle epoche precedenti. Ma il mio intento è proprio di dimostrarvi che anche nel Novecento si sono creati dei grandi capolavori musicali. Incomincio da un'opera che ebbe la prima rappresentazione il 14 gennaio del 1900 al Teatro Costanzi di Roma e quindi può essere l'inizio perfetto per i nostri ascolti. Parlo di Tosca di Giacomo Puccini. Il compositore lucchese caparbiamente volle ottenere dal drammaturgo francese Victorien Sardou, che l'aveva destinata alla grande attrice Sarah Bernhardt, il permesso di metterla in musica. Per il libretto rinnovò la collaborazione con Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, artefici con Puccini del grande successo di Boema a Torino nel 1896. A Roma, nell'anno 1800, Floria Tosca ama il pittore Mario Cavaradossi, che lotta clandestinamente contro lo Stato Pontificio, ma è catturato dal perfido capo della polizia, barone Scarpia. Da questi si reca Tosca per chiedere la liberazione dell'amato, ma lo sgherro vuole in cambio che lei gli si conceda. Quando le giunge questa lasciva proposta, Tosca canta «Vissi d'arte, vissi d'amore», in cui esprime tutto il dolore per una profferta offensiva che sente di non meritare. Sentiamo questo accorato ritratto di donna dalla voce di Maria Callas.
Thank you.
Il 3 novembre del 1900, in un'altra capitale, nella Mosca degli Zar, andava invece in scena la favola dello Zar Saltan, opera fantastica in un prologo e quattro atti di Nikolaj Rimskij-Korsakov, tratta da Alexander Pushkin per celebrare il suo centenario della nascita. Rimskij aveva scritto e scriverà opere quasi sempre ispirate a fiabe e leggende, anche per esaltare la sua capacità di usare in maniera fantasmagorica la tavolozza timbrica dell'orchestra, introducendo inflessioni orientali nel linguaggio musicale. La trama è assai complicata. Allo Zar Saltan, cui nasce un figlio mentre è assente, viene fatto credere di aver generato un mostro ed egli lo fa gettare in mare dentro una botte insieme alla madre. Si salveranno per un inevitabile finale felice. C'è un brano in quest'opera divenuto davvero popolarissimo, Il volo del calabrone, e adesso lo ascolteremo. Il 17 gennaio del 1901 ci fu la clamorosa prima de Le Maschere di Pietro Mascagni, che avvenne contemporaneamente in sei città italiane. Fu diretta a Milano da Arturo Toscanini e a Roma da Mascagni stesso. Era un momento nel quale si tornava a guardare al mondo della commedia dell'arte alla musica del Settecento, e Mascagni prese a modello Cimarosa e Rossini quasi per dimostrare di non essere esclusivamente legato al verismo di cavalleria rusticana tratta da una novella di Verga. Con Cavalleria aveva vinto il concorso Sonzogno per un titolo in un atto che l'aveva rivelato al mondo. Con Le Maschere non rinnovò certo quel successo, nonostante l'imponente lancio pubblicitario, ma la partitura contiene diverse pagine apprezzabili. Sentiamo l'aria balbettante di Tartaglia affidata al grande baritono Ettore Bastianini.
Strada e questa è una piazza e intorno muri oggi è luglio e di festa e i sassi son ciocciottoli duri. Questo è il paese, il quale come questo è il paese, il quale come questo è il paese, il quale come fosse una grande città, spende pezzi più che non ha, come finirà? No, non lo so. Gente nuova fa ma caro, ma i vecchi non mollano il timone. Tol che tecno si stramano, sento fu confusione. Carabinieri quantità, ma i ladri sempre in sproporzione. Qualche pesciolino va in prigione, ma le balene in libertà, le balene, le balene, le balene, le balene in libertà, le balene, le balene in libertà, le balene, le balene, le balene. Ma ecco il pan padrone, patrone,
per il grande pubblico. Antonín Dvořák è soprattutto il compositore della Sinfonia del Nuovo Mondo, scritta in ricordo della sua permanenza negli Stati Uniti. Il 31 marzo 1901 debuttò al Teatro Nazionale di Praga la sua opera in tre atti, Rusalka, ricavata da una fiaba molto popolare. Protagonista è un'ondina, una ninfa dei fiumi e dei laghi, figlia dello spirito delle acque, la quale intende assumere sembianze umane per sposare un principe di cui si è innamorata. Non essendo riuscito a dissuaderla, il padre le dice di rivolgersi ad una strega che può aiutarla. Prima di farlo, Rusalka invoca i favori della luna con una dolcissima e malinconica aria che adesso ascoltiamo dal soprano René Fleming.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Uno dei padri della musica moderna è il francese Claude Debussy. Per lui si parla di musica impressionista perché fu contemporaneo di quella corrente pittorica. In realtà egli frequentò maggiormente i poeti simbolisti nei famosi mercoledì a casa di Stéphane Mallarmé. Il 30 aprile 1902 debuttò all'Opéra Comique di Parigi la sua unica opera, Péléas et Mélisande, in 5 atti, tratta dal dramma del simbolista belga Maurice Maeterlinck, edito nel 1892. La novità del linguaggio musicale, che non si rifaceva né alla tradizione italiana né al wagnerismo imperante, anzi ne fuggiva il tono eroico ed epico, sfumando in un clima malinconicamente elegiaco, ne determinò l'insuccesso. In seguito, tuttavia, si risollevò fino ad ottenere la considerazione di capolavoro che merita. La misteriosa Mélisande è trovata piangente nel bosco dal principe Golo, che se ne innamora e la sposa. La giovane però si invaghisce del cognato Pelea, un amore proibito e impossibile che la condurrà a morte. La gelosia di Golo arriva al punto di far spiare da una finestra la moglie e il fratello dal figlioletto ignoto. Ascoltiamo proprio questa scena.
La vois-tu? Est-elle dans la chambre?
Oui. Oh, il fait clair.
Elle est seule.
Oui. Non, 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 c'est aussi.
Oui.
Oh, mais il fait mal.
Ce n'est rien. Et toi, je ne le ferai plus. Regarde, regarde, mignol. J'ai trébuché. Allez plus bas, que font-ils?
Il ne faut rien, petit père.
Ce qui traîne de l'autre.
Non, petit père.
Et le lit. Sont-ils près du lit? Il t'entendrait. Est-ce qu'il parle?
Non, petit père, il ne parle pas.
Et que font-ils?
Ils regardent la lumière.
Tous les deux?
Oui, petit père.
Ils ne disent rien.
Non, petit père. Ils ne ferment pas les yeux.
Ils ne s'approchent pas de l'autre. Regarde, regarde, regarde.
Oh, je vais crier, petit père. Laisse-moi le sang, laisse-moi le sang.
Al Teatro Lirico di Milano, il 6 novembre 1902, andò in scena l'opera in quattro atti Adriana Lecouvreur, musica di Francesco Cilea su libretto di Arturo Colautti, cavato dal dramma Adrien Le Couvreur di Scribe Le Gouvet del 1849. Adriana Le Couvreur è un personaggio storico, una famosa attrice che visse tra il 1692 e il 1630. Fu una grande interprete delle tragedie di Racine e Corneille. L'opera, dunque, non ha affatto l'ambientazione proletaria tipica del verismo dell'epoca. Il primo atto si svolge sul palcoscenico di un teatro, dove Adriana dovrà interpretare Bajazet di Racine. Sono venuti a riverirla prima dell'inizio diversi ammiratori e lei si schermisce dicendo: «Io sono l'umile ancella del verso». Sentiamo quest'aria, la più celebre dell'intera opera, ancora dalla voce di Maria Callas. Un importante compositore del Novecento è stato il ceco Leoš Janáček, che elaborò un suo stile molto personale di teatro musicale. La sua linea di canto si modella sulle inflessioni e gli accenti della parlata popolare del suo paese, come egli dice, individuando il senso musicale ed espressivo nei salti di voce, nel ritmo e nelle pause della frase. Il 21 gennaio 1904 presentò al Teatro di Brno Jenufa, un'opera in tre atti che ottenne un grande successo. Vi si narrano le triste vicende di Jenufa, che vive con la matrigna, è invaghita dell'ubriacone Steva, da cui aspetta un figlio, ed insidiata dal di lui fratellastro Laca, che dopo un suo rifiuto la sfregia. Quando Jenufa avrà partorito senza matrimonio, la matrigna annegherà il bambino per evitare la vergogna. Verrà accusata del delitto Jenufa, ma la matrigna confesserà. Laca, pentito del suo sfregio, accetterà di sposare l'infelice ragazza. Sentiamo l'accorata aria di Jenufa, deturpata in volto e ragazza madre, del secondo atto. Passati 4 anni da Tosca, Puccini fece debuttare, per la prima volta per lui alla Scala, il 17 febbraio 1904, Madama Butterfly, ancora coi librettisti Illica e Giacosa. L'opera conobbe un mezzo insuccesso. Accorciata e modificata la partitura, Madama Butterfly si risollevò poi il 28 maggio successivo, a Teatro Grande di Brescia. Puccini aveva visto a Londra l'omonimo dramma di David Belasco e, senza capire una parola di inglese, era rimasto affascinato dalle vicende di questa sposa bambina, la quindicenne Cho-Cho San, che sposa il marinaio americano Benjamin Pinkerton. Lei si innamora e gli resta fedele, anche perché dalla relazione è nato un bambino biondo e con gli occhi azzurri. Pinkerton non sa di essere padre perché è partito poco dopo il matrimonio e per 3 anni non è più tornato. È un'opera in cui Puccini subisce l'influsso degli orientalismi allora di moda nell'arte e in musica fin dai tempi dell'Iris di Mascagni del 1898, anch'essa ambientata in Giappone. Cho-Cho-San, Madama Butterfly, non cessa di sperare che torni il suo bel americano e dice alla sua serva Suzuki: un bel dì vedremo spuntare un fil di fumo, il fil di fumo della ciminiera della nave di Pinkerton. Ascoltiamo la voce di Renata Tebaldi.
Oh.
la musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Nella prima parte della sua carriera, il compositore tedesco Richard Strauss si era affermato con una serie di brillanti poemi sinfonici, Don Giovanni, i tiriburloni di Till Eulenspiegel, Così parlò Zarathustra. Il 9 dicembre 1905, al Teatro Reale dell'Opera di Dresda, con Salome colse uno straordinario successo internazionale. Il debutto era assai atteso, al punto che Arturo Toscanini lo anticipò con una prova generale aperta alla Scala di Milano. Strauss aveva usato pressoché integralmente la traduzione tedesca di Hedwig Lachmann dello scabroso dramma omonimo di Oscar Wilde. Salome è la figlia di primo letto di Erodiade, che si è risposata con il tetrarca Erode a Tiberiade. Invaghitasi di Iocanaan, cioè Giovanni Battista, che è prigioniero in una cisterna sotterranea, la ragazza tenta invano di sedurlo. Inverita dal rifiuto, Salome chiede al patrigno Erode la testa mozza del profeta su un vassoio d'argento. Per convincerlo ad assecondare questa macabra richiesta, esegue per lui la danza dei sette veli, veli che uno ad uno ella si toglierà per provocare il tetrarca. Sentiamo proprio questo intermezzo orchestrale, la danza dei sette veli. Thank you. Ci spostiamo da questo clima sensuale e macabro parlando di una prima che avviene 21 giorni dopo, il 30 dicembre 1905, a Vienna, al Theater an der Wien, dove va in scena l'operetta La vedova allegra di Franz Lehár. La regina incontrastata delle operette si muove a ritmo di valzer, consciamente ignara dei foschi bagliori che all'orizzonte minacciano il quieto vivere del vacillante impero austro-ungarico. Tra un decennio, la Felix Austria, l'Austria felice dell'impero asburgico, sarà travolta dal primo conflitto mondiale, ma per ora i viennesi ancora si illudono che tutto rimanga com'è, al punto che si è parlato di Gaia Apocalisse. Non meraviglia dunque che possa andar bene l'esile vicenda della vedova allegra. L'immaginario staterello del Pontevedro è sull'orlo del fallimento. Può solo sperare che a Parigi, dove si è trasferita, la pontevedrina vedova dell'uomo più ricco del paese, Anna Glavari, sposi un connazionale perché i suoi milioni restino in patria. Ecco allora che l'ambasciatore nella capitale francese mette in moto il giovane attaché dell'ambasciata, Conte Danilo, perché si dia da fare con la donna. Si susseguiranno varie peripezie, anche perché tra Danna e Danilo c'era stato un precedente legame frustrato dalla famiglia di lui, perché Anna è una borghese. Ma alla fine, in un duetto, ballando un valzer lento, Danilo e Anna si confessano reciprocamente l'amore. Sentiamo il celebre Tace il labbro.
Thank you.
nella prossima puntata ripartiremo dal 1906.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.